la vicenda birmana è una vicenda che a mio avviso non si può risolvere se non dal punto di vista militare. Mi piace dirlo, però in questo momento non vedo nessuna mediazione possibile, perché Tatmadaw non l'ascolta, non la vorrebbe ascoltare, qualsiasi tentativo pensa di vincerla militarmente, mentre credo che ci sia una discreta possibilità che militarmente la vincano gli altri. E a questo punto, se diciamo il passaggio militare, allora dopo si può arrivare a una pace molto in fretta, ma in questo momento non mi sembra possibile. Nessuno dei due credo che voglia mollare, perché tutti e due ritengono di essere vicini alla vittoria, visto che il paese si trova in una situazione di metà e metà, adesso così, a grandi linee.
La vittoria delle milizie tribali potrebbe portare a uno smembramento del paese?
Ma non per forza, diciamo, il caso del Cin è abbastanza sintomatico. Questa regione che sta al confine col Mizoram è un territorio liberato quasi completamente. Tatmadaw tiene alcune città, neanche tutte, e le tiene perché le ha distrutte, cioè le ha bombardate, ha bruciato tutte le case, sono delle immagini spaventose, e quindi, come dire, è seduta su un cumulo di macerie fumanti e non può uscire da lì, perché fuori da lì, diciamo, l'imboscata della Chin National Army, che ha costruito un'organizzazione capillare di resistenza armata civile dappertutto, non gli consente di muoversi, quindi sono intere aree del paese dove si può viaggiare tranquillamente, non c'è un checkpoint militare. Ci sono poi invece alcune città, Tantlang, Hakha, che è la capitale del Cin, occupate militarmente, però da, come dire, postazioni di Tatmadaw che devono essere rifornite via elicottero, perché se ci va un camion glielo tirano,
cioè ci sono delle zone liberate sostanzialmente, ma lì hanno provato a costruire un'amministrazione, hanno provato a costruire un contropotere reale sul territorio in queste zone liberate.
Sì, certo. Allora, intanto uno deve tenere conto che queste regioni hanno una storia di autonomia da sempre, no? Adesso che cosa succede? Che tutti stanno praticamente finalmente col Chin Liberation Front, no? Ma seguono l'idea, questo per rispondere alla domanda precedente di Adriano, pensano che vogliono entrare in uno Stato federato e sono disposti ad accettare che il birmano, come dire, sia la lingua nazionale. Invece, per rispondere a te, dirti che proprio parto da questo fatto della lingua, questa è una direttiva del governo di unità nazionale clandestino di fine maggio, quindi di due settimane fa, con le linee programmatiche sull'istruzione in tutto il Myanmar, che dice l'insegnamento nelle scuole, una delle tante cose che dice naturalmente. Una delle cose che l'insegnamento nella scuola deve essere trilingue, la lingua nazionale, cioè la lingua locale, delle popolazioni locali, che nel caso del Cin sarebbe difficile determinare qual è, però potrebbe essere quella che ogni villaggio insegna il suo dialetto, per intenderci, un po' come se da me a Crema insegnassero cremasco, poi a 3 chilometri insegnano lo falenghese, che è un po' diverso. Una lingua nazionale che sia il birmano, il Bamar, quella che si parlava anche prima, è l'inglese. Questa direttiva è arrivata nei singoli villaggi, ai presidi, che quindi l'applicheranno. Questo per dire che una struttura formale, diciamo, esiste, lavoro. Il problema è che questi non hanno soldi. Abbiamo visto un documento della regione di Tantlang, questa che è quella, diciamo, una delle città occupate, distrutte dall'aviazione. Il conto per far funzionare la rete scolastica di questa regione è di circa 4 milioni di dollari, a partire dagli stipendi per arrivare ai quaderni, le penne. In cassa non c'è una lira, e quindi come dire, c'è l'intento e il lavoro di costruire un'amministrazione civile, un contropotere, ma ci sono i soldi per farlo funzionare. Questa gente va a scuola con insegnanti volontari, va all'ospedale con medici volontari che non prendono lo stipendio e vivono di qualche soldo che gli arriva, non saprei neanche dire come, perché nel caso Mizoram, India, eccetera, la politica indiana, tanto per parlarne ancora bene, è in guerra con le organizzazioni internazionali, quindi là, diciamo in Mizoram, con 70.000 rifugiati non c'è l'UNHCR, basta dire questo. E quindi chi aiuta la gente al di là della frontiera? Chi gli dà i 4 milioni di dollari che servono a far funzionare un'intera regione? Nessuno. Quindi non c'è la benzina, non c'è l'elettricità, non c'è niente, salvo quello che la gente, aiutandosi l'una con l'altra, anche con dei dispositivi di energia solare, che però insomma non sono per esempio sufficienti a tirare sull'acqua dai pozzi, no? Quindi questa gente ha anche il problema di bere l'acqua.
Ma questo vale anche per le comunità, diciamo, al confine con la Thailandia, che invece hanno modo di finanziarsi con droga, traffici. Lì invece le comunità sono un po' diverse, forse.
Ma sai, il contrabbando ci sarà anche, come dire, di qua
a nord,
nel senso che però, come dire, adesso io di altre regioni farei fatica a parlare. Chiaro che sapere esattamente quante, quali sono le zone liberate e in che misura, quindi quanto gli Shan, quanto i Karen, però viene da presumere che la situazione sia un po' così dappertutto, cioè che ci sono ai bordi di una fascia centrale nord-sud lungo l'Irrawaddy, che è in parte controllata da Tatmadaw, nel resto nel paese periferico già funziona, come dire, un altro mondo, con la differenza che chiaramente tutte le strutture di uno stato centrale sono andate in pezzi, per cui l'energia elettrica che viene prodotta da una centrale, se la centrale riesce a funzionare, se la tengono quelli dell'autonomia, se però si rompe e manca il pezzo deve venire da Yangon o dalla Cina, quella si ferma. Quindi c'è, poi chiaro, voglio dire, c'è il contrabbando, sono i diamanti, c'è la droga, sono un mucchio di cose, però l'economia reale, che poi è quella che dà da mangiare tutti i giorni a 50 milioni di persone, in qualche misura quella funziona, però è chiaramente, come dire, è tornata indietro di secoli, perché non, i mezzi meccanici non funzionano, non c'è la benzina, però esiste, come dire, una forma di gestione amministrativa civile, pur con tutte le difficoltà, non saprei dire quanto estesa, per quello che abbiamo capito nel CIN molto estesa, cioè parliamo forse del 90% del territorio fisico, e di un'indagine ormai già di diversi mesi fa, però sostanzialmente diceva che in Birmania, chiamiamola Birmania visto che, diciamo, sì, i rivoluzionari la chiamano Birmania, diciamo così, non la chiamano Myanmar, diceva che grosso modo la proporzione è un terzo, un terzo, un terzo, cioè un terzo del territorio controllato dalle autonomie locali, un terzo, in realtà meno di un terzo, il 20% controllato da Tatmadaw e un terzo conteso. E cosa vuol dire controllato da Tatmadaw? Vuol dire che sono dei luoghi dove Tatmadaw non ha una particolare difficoltà di difendere i suoi avamposti, cioè per dire, non lo so, Mandalay. Sì, c'è il rischio magari di attentati, però non è che c'è uno schieramento, la possono raggiungere con i camion, però sul 20% del territorio. Nelle altre zone dove loro hanno controllo, in realtà hanno il controllo della loro caserma, appena escono fuori non ce l'hanno più. Ecco perché dico che mi sembra che il pendolo militare quello che farà la differenza, perché a un certo momento, perché non è che stiamo parlando della repressione di un movimento di resistenza civile che fa gli scioperi, stiamo parlando di gente che spara da una parte e dall'altra, con la differenza che questi hanno gli aerei, gli altri non ce li hanno, e quindi ormai la campagna di Kathmandu è quella del bombardamento a tappeto, civili, punizione di villaggi che ospitano, che hanno ospitato guerriglieri, ma che non si possono più neanche chiamare guerriglieri, sono eserciti, eserciti formali.
Sì, anche ben dotati di armi sofisticate.
Esatto, di armi sofisticate, diciamo.
Ma anche una certa esperienza di combattimento, perché non è da adesso che i gruppi etnici si combattono contro Kathmandu.
Esatto, esatto. Tant'è che molti giovani ragazzi vanno a fare il training militare. Magari in delle zone che non sono quelle della loro comunità. Ecco perché a me fa pensare che invece ci sia, forse, anzi sicuramente non in tutto Myanmar, ma poi in molte zone non hanno neanche preso posizione, altre si sono schierate con Kathmandu, però ci sia questo desiderio di federazione. Perché oggi una persona, diciamo, dotata di un po' di intelligenza lo capisce che non può fare il suo staterello così, che fa?
Sì.
Non funziona, non si può più pensare un'idea, cioè questa è gente che...
Oltretutto schiacciato lì tra Cina, India, c'è cioè grossi stati.
Grossi attori, certo, non è che c'è Andorra e l'Inter, c'è l'India, la Cina, con appetiti formidabili. Io la vedo, cioè la vedo tristemente perché mi sembra una guerra di lunga durata, ma non la vedo un'impresa impossibile, perché ci sono le diserzioni, ci sono... Quello che trovo, diciamo, criminale è l'atteggiamento dei paesi del mondo, i quali, io diciamo sono un pacifista, quindi le armi non le darei ai birmani, ma i soldi glieli darei, le medicine gliele darei,
sì.
Le cose da mangiare gliele darei. E questo gli permetterebbe di vincere la guerra senza bisogno di dargli gli F-16. Considerazione.
Sì, vale universalmente. Vale universalmente.
È anche un fatto interessante perché il governo clandestino non ha mai chiesto le armi. Adesso non è una cosa che è chiaro, passa inosservata in tempi in cui non si fa che parlare di America.
Ma questo perché loro riescono a rifornirsi facilmente?
No, non lo so, non credo facilmente. È probabilmente una scelta politica dettata anche dalla coscienza del fatto che nessuno gliele darebbe. L'altra cosa che questi vorrebbero sarebbe la no-fly zone, ma è chiaro che la no-fly zone nessuno la farà mai.
Sì, no, non si può imporre.
Dopo più che altro la devi far rispettare.
Eh sì, basta un incidente e esplode tutto.
Basta un incidente, magari un elicottero cinese scoppia sì la terza guerra mondiale. Cioè, io credo che c'è una scelta ragionevole. Già basterebbe dire garantire l'accesso alle Nazioni Unite. C'è chiaro che la giunta spera di prenderli per fame, cioè questo è veramente una giunta criminale, non è solo, come dire, fascista, è criminale uccidere la gente civile, prenderla per fame, bombardare i templi religiosi, bombardare le strutture dell'acqua, gli ospedali, è tutto così, nel silenzio totale.